File 23, pagina 149. Gli arresti delle scioperanti e la carcerazione prima della deportazione. Dai ricordi delle operaie deportate ad Auschwitz, che sono conservati negli archivi o pubblicati per brevi sintesi o per stralci di testimonianze, in alcune opere sulla deportazione politica dall'Italia, la maggior parte delle quali difficilmente disponibili, perché stampate in numero limitato di copie, emerge un racconto corale che rievoca l'arrivo in fabbrica dei funzionari della polizia italiana. Molte parlano del questore, di un commissario genericamente di repubblichini, che chiamano per nome i lavoratori da interrogare. Non poche donne vengono invece arrestate nelle loro abitazioni, in orario notturno. Per tutte il carnefice si presenta col volto di una persona del posto conosciuta o comunque che parla la stessa lingua e chiama per nome, leggendo da un elenco le persone della fabbrica da arrestare per lo sciopero. Con loro c'è il questore Pozzoli, è un personaggio in vista, lo riconosco subito, Ines Figini. Gli arresti vengono effettuati quasi sempre nel giro di 24 ore dalle agitazioni e si susseguono a distanza di pochissimi giorni, di fabbrica in fabbrica, dal 3 al 20 marzo. Del nostro gruppo di donne, le prime a essere arrestate il 3 marzo sono le tre operaie del calzificio giudice di Cilavegna, Camilla Campana, Clotilde Giannini, Luigina Cerini, mentre il giorno seguente finisce nella lista nera Loredana Bulgarelli, una dei 47 lavoratori della Caproni che verranno deportati per aversi operato. Loredana, come ricordato poc'anzi, il giorno dell'agitazione in fabbrica è malata e non si presenta al lavoro. Le retate nelle fabbriche proseguono il 7 marzo con l'arresto di 5 operaie della Bonaiti: Regina, Gina Aondio, Emma Casati, Elisa Missaglia, Antonietta Monti e Agnese Spandri, e di due della tintoria comense, Ines Figini e Ada Borgomainerio. Tra il 12 e il 14 marzo tocca a 8 operaie della Preda finire nelle liste nere: Angelica Belloni, Rosa Beretta, Maria Corneo, Rosa Crovi, Maria Fugazza, Vittoria Gargantini, Ines Gerosa e Giovanna Valtolina, insieme alla Falk è proprio la Breda a pagare uno dei tributi più alti agli scioperi, con 125 arrestati e 121 deportati. Di questi dipendenti, 46, incluse 7 delle nostre donne, 8, lavorano alla quinta sezione aeronautica, forse lo stabilimento più all'avanguardia in quel momento. Per alcune deportate la documentazione è carente e resta difficile spiegare il contesto dell'arresto per avere le prove che si trattò di una misura punitiva collegata agli scioperi. Elena Bolinelli, casalinga trentenne, è arrestata presso la sua abitazione di Milano nel mese di marzo e inserita nella lista delle scioperanti, rinchiusa nel carcere di San Vittore, insieme alle quali verrà poi deportata ad Auschwitz. Di Angela Rolandi e Teresa Pellicciari non è noto il nome della ditta presso la quale lavoravano e presumibilmente avevano scioperato. Infine, le poche informazioni rinvenute su Angela Cipelletti, dipendente della Pirelli arrestata, secondo quanto ha testimoniato l'11 novembre 1943, nel corso di una retata nei pressi della stazione centrale di Milano, necessitano di approfondite verifiche perché diversi punti del suo racconto risultano poco comprensibili e contraddittori rispetto all'esperienza ricostruita per le altre donne di questo gruppo. L'ultima tornata di arresti nelle fabbriche o presso le abitazioni dei lavoratori avviene tra il 18 e il 20 marzo, quando a essere prelevate dalla polizia fascista sono altre 15 lavoratrici accusate di resistenza e sabotaggio alla produzione. Fra queste quattro operaie della Borletti, Enrica Bartesaghi, Paola Zucchelli, Maria Elena Santomaso e probabilmente Teresa Pellicciari, cinque giovani lavoratrici della Bassetti di Rescaldina, Adalgisa, Gisa Casati, Pierina Calbiati, Giuseppina Parma, Rosa Rossetti, Irene Rossetti, due scioperanti del cotonificio Bernocchi di Legnano, Brigida Cattaneo, appena diciottenne, ed Ernesta Moroni, 23 anni, quattro impiegate presso la Saffa di Magenta, azienda specializzata nella produzione di fiammiferi, Carlotta Boldrini, Maria Colombo, Argentina Garanzini e Adele Trezzi, e infine una lavoratrice della SNIA di Magenta, Carlotta Morani. Ines Figini, da quanto sappiamo, è l'unica a unirsi spontaneamente ai compagni arrestati per il reato di sciopero, ignorando quale sarebbe stata la conseguenza del suo gesto di solidarietà. Non è giusto portar via solo loro. Abbiamo scioperato tutti. Dovete arrestarci tutti, o tutti o nessuno. Lo dico per solidarietà tra compagni di lavoro, ma anche per un calcolo. Se ci portassero via tutti, la Comense dovrebbe fermare la produzione e non possono permetterselo. È difficile interpretare il motivo per cui le autorità naziste abbiano voluto punire queste donne con la deportazione, soprattutto se si tiene presente il contesto generale degli scioperi e il gran numero di lavoratori e di lavoratrici che presero parte alle agitazioni. Queste 40 scioperanti, ma il loro numero, come si è detto, è tuttora impreciso, vengono arrestate individualmente perché il loro nome è inserito nelle liste degli operai da sanzionare e inserite nei trasporti verso Mauthausen, ma poi sono dirette verso Auschwitz, dove i nazisti destinano prevalentemente gli ebrei catturati nella penisola. Perché questo trattamento, quando invece la maggioranza delle donne coinvolte nello sciopero bianco non subisse la stessa punizione, non abbiamo una spiegazione documentata. L'arresto viene vissuto con un sentimento di sorpresa mista a sgomento. Nel ripercorrere quel momento drammatico attraverso le parole delle scioperanti traspaiono tutta la loro ingenuità e l'incoscienza dovute, probabilmente per molte, all'età e alla inesperienza nella lotta sindacale e politica, quindi alla sottovalutazione del pericolo reale in un contesto di dittatura e di occupazione del paese. Al momento dell'arresto non c'è stata nessuna reazione, solo una grande incredulità e rabbia per quello che stava accadendo e la certezza che tutto si sarebbe risolto in una bella sgridata. Quello mi ha dato la forza di superare quei momenti. Elisa Missaglia, 24 anni, operaia della Rocco Bonaiti. Dopo qualche giorno di prigionia nel carcere locale o più vicino, talvolta un locale qualunque trasformato in luogo di reclusione, come la palestra Mariani a Como, le arrestate vengono informate del loro trasferimento alla caserma Umberto I di Bergamo, da dove avrebbero poi proseguito per andare a lavorare in Germania. Nel panico generale che provoca la comunicazione della partenza per un paese straniero e che opprime l'Italia, le donne riescono precipitosamente a mettersi in contatto con le loro famiglie, gettando bigliettini dalle finestre che i passanti raccolgono e recapitano ai destinatari. Lo stesso fanno gli operai arrestati per la stessa ragione o inseriti nelle liste dei rastrellati per il lavoro coatto in Germania. Avvisare i propri cari della partenza per il Reich è vitale per non sparire nel nulla e lasciare le famiglie nell'angoscia. Pur essendo anni di profonda miseria, per molte famiglie italiane tutti si prodigano con grande sacrificio e fatica per far recapitare alle proprie mogli, sorelle o figlie arrestate un bagaglio con vestiti pesanti, generi di prima necessità e parole di conforto. Poverina, mia mamma m'ha dato i vestiti delle mie sorelle, le scarpe, è andata persino a farsi fare dei sandali. Mio fratello, poverino, ha dovuto vendere la bicicletta per prendere i treni per venire a Bergamo, perché tra l'altro dove l'avrebbe messa? Aveva paura che gliela portassero via, la sua bicicletta. Ines Gerosa. Dall'Italia ad Auschwitz via Mauthausen, un percorso di deportazione anomalo. Dall'Italia ad Auschwitz via Mauthausen, un percorso di deportazione anomalo. Le operaie inviate ad Auschwitz seguono un percorso di deportazione piuttosto anomalo. Dopo alcuni giorni di reclusione nella questura o nel carcere locale, le sue operanti vengono trasferite alla caserma Montelungo, già Umberto I di Bergamo, dove sono prese in consegna dai tedeschi. Tutte ricorderanno, anche molti anni dopo il rientro dai lager, le terribili condizioni in cui sono state rinchiuse, costrette a dormire per terra sulla paglia, senza coperte, al freddo, tra correnti di aria gelida a causa dei vetri rotti delle finestre della caserma. Nel giro di pochi giorni, tra il 17 marzo e il 5 aprile 1944, le arrestate vengono inserite a piccoli gruppi in due dei cosiddetti Strike Transport, i trasporti ferroviari di scioperanti, per la maggior parte uomini, diretti in questo caso al campo di concentramento di Mauthausen, ma in altri casi verso altri lager. Con le scioperanti italiane dirette verso l'Austria viaggiano dunque centinaia di uomini arrestati nelle stesse fabbriche del nord Italia. Molti hanno partecipato agli scioperi oppure sono militanti nelle file antifasciste e per questo noti da tempo alle autorità repubblichine e puniti con la deportazione nei lager nazisti. Altri invece sono stati arrestati come forza lavoro da utilizzare nelle fabbriche tedesche, misura che i nazisti applicavano già dall'autunno-inverno 1943. Infine ci sono anche casi di lavoratori indisciplinati che i capi fabbrica vogliono allontanare, per i quali cioè la deportazione è una forma di epurazione interna. La repressione nazifascista ha agito con rapidità fulminea per riportare l'ordine nelle fabbriche in agitazione, eseguendo gli arresti a partire dalle denunce nominative dei responsabili degli stabilimenti, capi reparto o direttori del personale o della produzione. Si basano però anche su elenchi più generali, fatti compilare già da tempo dalle direzioni aziendali, in cui sono inclusi nominativi di persone ritenute potenzialmente sovversive, già confinate o passate per il Tribunale Speciale, lavoratori antifascisti o simpatizzanti per il Partito Comunista clandestino. Le testimonianze delle scioperanti sopravvissute al lager e raccolte nel dopoguerra rievocano gli stessi momenti di angoscia e di sofferenza che hanno vissuto durante il viaggio verso una destinazione ignota, tutti deportati, italiani, ebrei e non ebrei, ammassati su vagoni bestiame, piombati, soffrendo la fame, la sete e la privazione dei servizi igienici. Ci hanno caricato su dei carri bestiame, il convoglio andava, spesso fermandosi in interminabili soste, ma non una voce giungeva dall'esterno. Sembrava che il mondo ci avesse dimenticati e che noi viaggiassimo verso un'eternità di tenebra e di dolore. Aspettavamo invano tutto il giorno che le porte si aprissero e che qualcuno ci portasse un po' di cibo, o almeno che ci si facesse uscire per un momento all'aria. Nulla. Ognuno in cuor suo invocava la fine di quell'orribile viaggio. Carla Morani, 22 anni, operaia della SNIA Viscosa. Tuttavia, confrontando i loro racconti, emerge che alcune hanno effettuato il viaggio di deportazione dall'Italia, sistemate in carrozze civile, regolarmente dotate di sedili, accanto alle guardie tedesche e in condizioni molto più confortevoli rispetto a quelle riservate alla quasi totalità degli altri deportati, probabilmente perché facevano parte di un gruppetto troppo piccolo per riservare loro uno dei vagoni. È questo il caso di Regina Ondio, Emma Casati, Elisa Missaglia, Antonietta Monti, Agnese Spandri, Ines Figini e Ada Borgo Mainerio, deportate insieme il 17 marzo da Bergamo, alle quali un ufficiale tedesco, che parla bene italiano, offre persino la possibilità di fuggire quando il treno si ferma per una sosta al confine. Gli uomini vengono caricati su vagoni merci con ebrei e partigiani. In ogni vagone ce ne sono una sessantina. Le donne invece sono poche, io e Ada e le cinque lecchesi. Così ci fanno salire sul vagone dove viaggiano anche ufficiali e sottufficiali della Wehrmacht. Tra loro c'è un sergente abbastanza anziano che parla bene l'italiano. Si siede vicino a me. Mi chiede da dove vengo. Il nostro viaggio è abbastanza tranquillo. Il sergente mi ha preso in simpatia. Alle fermate ho il permesso di scendere sul marciapiede dove molta gente si è radunata per vedere passare i convogli. Tutti mi danno qualcosa, pane, acqua, biscotti. Io li prendo e risalgo lungo sul binario. Raggiungo il vagone dei miei amici e do loro da mangiare. Noi viaggiamo comode. Loro, poveracci, sono chiusi in quell'inferno senza cibo e senza acqua. Il racconto di Ines Figini trova conferma anche nelle testimonianze di Ada Borgo Mainerio e in particolare di Elisa Missaglia. I soldati tedeschi ci hanno trattato abbastanza bene, ci hanno dato il cibo della loro razione, ci facevano scendere quando il treno fermava alle stazioni e poi c'erano i nostri ferrovieri che nei punti più favorevoli rallentavano l'andatura, così se si voleva si poteva scappare. Però, mentre il nostro vagone non era piombato, quello degli uomini invece lo era. Scese dal treno nella stazione della cittadina di Mauthausen, le scioperanti lombarde vengono indirizzate verso l'omonimo campo di concentramento che si erge su una piccola collina sovrastante la località austriaca. Qui vengono separate dagli uomini e recluse in una baracca, senza però essere immatricolate come prigioniere. In quel momento il lager non dispone ancora di una sezione di internamento femminile. Le italiane si trovano quindi rinchiuse in celle isolate dagli altri prigionieri, probabilmente nella baracca che fungeva da carcere del campo, come ricorderà Ines Figini molti anni dopo la fine della guerra. Ci rinchiudono in una cella, non ha finestre, ma solo uno spioncino. in una lurida cella di Mauthausen, compie i suoi 18 anni, l'11 aprile 1944, Loredana Bulgarelli. Isolate e rinchiuse, spogliate dei loro vestiti civili e costrette a indossare uniformi a righe, Carla, Gina, Rosa, Luigina e le altre rimangono per circa una settimana, alcune anche 10 giorni, in attesa di conoscere il loro destino. Un giorno la porta della prigione si apre e le operaie vengono fatte salire su un carro e trasferite nella prigione di Vienna. Qui per la prima volta sperimentano la tortura della fame. A Vienna ci hanno portato via tutte le nostre valigie e lì abbiamo cominciato a sentire i primi sintomi della fame, perché non ci davano quasi più niente da mangiare. Camilla Campana, 27 anni. Nel carcere di Vienna non è stato possibile attestare il nome del penitenziario. Ines Gerosa ricorda di aver letto sui muri i nomi delle compagne passate di lì prima del suo gruppo. Dalle scritte sui muri, dove eravamo dentro noi, avevamo capito che erano passati da lì parte dei nostri. Mi ricordo del nome dell'Angelica, Belloni. Da quella scritta abbiamo capito che andavamo tutti nella stessa direzione, ma quale non sapevamo ancora. Le scioperanti deportate a Mauthausen vi giungono, come si è detto, con due diversi trasporti partiti da Bergamo, ma poi ripartono alla volta di Auschwitz, quasi sicuramente, in tre gruppi separati. Non sappiamo per quale ragione le SS abbiano deciso di aggregarle a trasporti diversi, pur essendo complessivamente un gruppo poco numeroso e omogeneo, per la categoria di prigioniere politiche italiane. Per tutte le donne prese in esame, il tragitto di deportazione è identico, con due tappe intermedie, Mauthausen e Vienna, prima della destinazione finale ad Auschwitz, in trasporti colmi di donne di diverse nazionalità. Le date di arrivo a Birkenau possono essere ricostruite solo parzialmente, mettendo a confronto le testimonianze delle reduci con altri tipi di fonti, a partire dal calendarium di Auschwitz di Danuta Zeck, in cui sono registrati puntualmente, seppur non in maniera completa, i dati degli arrivi, delle partenze e dei decessi del campo. Incrociando tutte queste informazioni e tenendo conto di incongruenze che non è possibile attualmente spiegare, è possibile ipotizzare con ragionevole certezza che un primo gruppo sia arrivato e sia stato immatricolato tra il 28 e il 29 marzo 1944, il secondo gruppo il 24 o 25 aprile 1944 e l'ultimo il 2 maggio 1944. È notte fonda o l'alba quando la maggioranza arriva ad Auschwitz. Nei loro ricordi ci sono la nebbia, la pioggia e il fango, oppure la neve, la sensazione del freddo patito durante la marcia a piedi per raggiungere le baracche dalla banchina ferroviaria. La cronologia degli arrivi delle scioperanti ci permette di stabilire in maniera abbastanza certa che è sulla Judenrampe, la banchina ferroviaria costruita a circa 800 metri dall'ingresso di Birkenau, che vengono fatte scendere dal treno, dal momento che la seconda rampa, detta Bahnrampe, costruita per prolungare i binari fino alla torretta principale d'ingresso del campo, è entrata in funzione dalla metà di maggio 1944. Sulla Judenrampe erano arrivati dall'ottobre precedente più di 5.000 ebrei catturati in tutta Italia, la maggioranza dei quali era stata assassinata all'arrivo. Il primo impatto con Auschwitz è a dir poco sconvolgente. Tutti i sopravvissuti conservano nella memoria l'arrivo nel lager come un momento traumatico che ha segnato di botto il passaggio dalla vita di prima all'ingresso brutale in un mondo minaccioso e incomprensibile. Giunte stremate dal lungo viaggio, le italiane sono accolte da SS armate che urlano ordini in una lingua per loro incomprensibile, il tedesco, tra scene di caos e di inaudita violenza. Confusione, urla, panico, timore di perdere i propri cari e le proprie cose, i deportati e le deportate sono in preda a forte smarrimento e angoscia, perché non riconoscono nel luogo dove sono sbarcati un campo di lavoro. Cosa sono quei comignoli che sputano fumo dall'odore pestilenziale? E quei prigionieri col pigiama a righe che si aggirano furtivi e veloci lungo i binari col capo chino, affaccendati a raccogliere i bagagli dei deportati? Le operaie che dalle fabbriche giungono ad Auschwitz non hanno la minima idea di dove siano capitate, come ha raccontato ad esempio Elisa Missaglia nella sua testimonianza intervista rilasciata alla figlia Antonella. Abbiamo cominciato a capire qualcosa dalle russe durante il viaggio. Erano spaventatissime, ripetevano con terrore: speriamo non Auschwitz, speriamo non Auschwitz. Le russe erano informate più di noi, perché loro erano internate da anni e le voci correvano. Lo conferma anche Loredana Bulgarelli: ma non sapevamo neanche che era Auschwitz, non sapevamo né che cos'era, né se era un posto di lavoro, niente. Ma neanche le altre, non solo io, nessuna sapeva niente. Altre testimonianze invece, come quella di Camilla Campana, deportata insieme a Clotilde Giannini e Luigina Cerini, operaie del calzificio giudice di Cilavegna, che arrivano a Birkenau all'incirca un mese più tardi, paiono influenzate da conoscenze del campo acquisite successivamente e che si sono mescolate coi ricordi. Già l'enorme sconfinata vastità di quel campo, dove aleggiava una pesante atmosfera di morte, incuteva smarrimento e incontenibile terrore. Venimmo subito investite da zaffate di aria irrespirabile che sapeva di carne umana bruciato, quel lezzo nauseabondo che penetravano nelle nostre narici proveniva dai forni crematori in dotazione al campo. Pagina 160.